Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi andiamo senza titoli perché la situazione in evoluzione in Medio Oriente, secondo fonti americane, avete sentito i titoli delle 18.30, la rappresaglia iraniana contro Israele è molto reale. Questa mattina il Wall Street Journal, citando alcune fonti, ha scritto che Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Nel pomeriggio la CBS ha rilanciato la notizia aggiungendo che un attacco dell'Iran potrebbe includere più di 100 droni e decine di missili indirizzati a obiettivi militari all'interno del territorio israeliano. Questo, hanno precisato, sarebbe lo scenario peggiore. Allo stesso tempo le fonti non hanno escluso infatti che Teheran possa scegliere un'operazione su scala ridotta in modo da evitare un'escalation pericolosa. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi ha dichiarato che l'esercito continua a monitorare da vicino ciò che sta accadendo in Iran e nei vari ambiti, preparandosi ad affrontare le minacce esistenti e potenziali in coordinamento con l'esercito degli Stati Uniti. Le nostre forze sono preparate, ha detto, e pronte in ogni momento e di fronte a qualsiasi scenario. Per il momento da Teheran tutto tace. La settimana scorsa la leadership iraniana aveva promesso una risposta dopo l'attacco contro l'edificio consolare della sua ambasciata a Damasco, dove sono morti 7 importanti membri della Guardia della Rivoluzione Iraniana. Aspettando ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della crisi, c'è da fare una piccola considerazione che riguarda l'Iran. Una sua rappresaglia sarebbe un bel regalo a Netanyahu, messo all'angolo dalla comunità internazionale per i crimini compiuti contro la popolazione di Gaza e duramente contestato all'interno per vari motivi. Netanyahu e il suo governo tornerebbero all'improvviso come punto di riferimento all'estero e in Israele. Tutto passerebbe in secondo piano, la carestia nella striscia e la mattanza quotidiana. E a proposito di mattanza, l'agenzia palestinese Wafa ha riferito che oltre 29 persone sono state uccise e altre decine in un raid aereo su una casa a Gaza City. Secondo la stessa fonte, la casa appartiene alla nota famiglia Al-Tabatibi nella parte orientale della città.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Sul piano diplomatico, nel suo tour in Europa per ampliare il blocco dei paesi disposti a riconoscere lo Stato palestinese, il premier spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre hanno reso pubblico una dichiarazione in cui si dicono pronti a riconoscere la Palestina come Stato e appoggiare il suo ingresso come membro di pieno diritto delle Nazioni Unite. Madrid vuole guidare il riconoscimento di Palestina come Stato e dopo un tour in Medio Oriente per esplorare la questione in Giordania, Arabia Saudita e Qatar, Pedro Sanchez ha intrapreso un giro in Europa che dopo Oslo lo porterà oggi in Irlanda, l'altro principale sponsor della Palestina come Stato membro dell'ONU. E la prossima settimana sarà in Belgio e Lussemburgo. Lunedì il leader socialista riceverà in Moncloa, quindi nel Palazzo del Governo, il primo ministro portoghese neoletto Luis Montenegro. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez viaggia oggi a Dublino per incontrare il nuovo primo ministro irlandese Simon Harris. Sanchez sarà il primo capo di Stato straniero a riunirsi con Harris da quando è stato eletto capo del governo irlandese lo scorso 9 aprile. Sanchez e Harris si vedranno per coordinare e rafforzare il gruppo dei paesi europei che sostengono la Palestina all'interno dell'Unione Europea. Il cessate il fuoco immediato, l'aumento dell'assistenza umanitaria e il riconoscimento dello Stato palestinese sono le priorità di questo incontro. Ieri in un un discorso nel Parlamento di Madrid, Sánchez ha detto che la Spagna è pronta a fare questo passo anche da sola e si stanno già studiando le date per ufficializzare il riconoscimento della Palestina, molto probabilmente prima dell'estate.
E perché la comunità internazionale non potrà aiutare al Stato palestino se non riconosce sua esistenza.
Nella strategia di Sánchez, il riconoscimento della Palestina deve essere visto come la premessa per risolvere la crisi in Medio Oriente e non il punto d'arrivo come era stato finora. Una strategia che, pur essendo minoritaria in Europa, sta già dando i suoi frutti. Proprio oggi la Norvegia si è unita al gruppo dei paesi europei pronti a dare il passo per riconoscere lo Stato palestinese. Ma l'appoggio della Spagna alla Palestina non è solo diplomatico. Da mesi è nata una mobilitazione contro la guerra di Israele con una rete di iniziative che vanno più in là delle manifestazioni di protesta e che si estendono oltre le grandi città spagnole. Nei prossimi giorni, per esempio, arriverà a Madrid Rafef Ziada, cantante palestinese, per un concerto nel Circolo di Belle Arti di Madrid in omaggio al poeta ed educatore Rafef Al-Harer, assassinato nei bombardamenti di Gaza. E questo è l'applauso con cui Valencia ha accolto Wael Addua, il giornalista palestinese responsabile di Al Jazeera Gaza, che ha perso tutta la sua famiglia in un attacco di Israele. Gli organizzatori dell'incontro hanno dovuto cercare un'altra sede più grande per la grande affluenza del pubblico. Nei Paesi Baschi oltre 300 artisti, giornalisti ed esponenti del mondo della cultura hanno promosso un manifesto contro il genocidio e l'Università dei Paesi Baschi ha paralizzato la cattedra di cybersicurezza per evitare la collaborazione con Israele. Francesca Albanese, relatrice dell'ONU per i diritti umani in Palestina, ha mantenuto nei giorni scorsi un incontro online con oltre 30 università spagnole e per il prossimo 21 aprile sono già state convocate manifestazioni contro la guerra in oltre 70 città spagnole.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Un nuovo rapporto delle principali ONG ambientali a cui Recommon ha contribuito rivela come tra il 2020 e il 2022 le istituzioni finanziarie pubbliche dei paesi del G20 e le banche multilaterali di sviluppo hanno concesso al comparto fossile sussidi per 142 miliardi di dollari. La classifica dei paesi del G20 per sostegno pubblico all'industria estrattiva vede l'Italia al comando tra quelli europei. Si posiziona al quinto posto a livello globale, scavalcando addirittura gli Stati Uniti, la Russia e l'Arabia Saudita. Simone Onio è di Recommon. La prima domanda riguarda il metodo usato da queste ONG per riuscire a quantificare i soldi destinati ai fossili.
È stato un lavoro molto complicato perché quando parliamo di istituzioni finanziarie pubbliche, quindi legate ai governi o di banche multilaterali dello sviluppo, è difficile tirare fuori i dati e renderli pubblici. Ci sono sicuramente i report, i bilanci di sostenibilità, ma questi non bastano perché tante volte in questi documenti i dati sono o camuffati o sono parziali o non c'è una, come dire, non sono esplicitati in una maniera così granulare da poi analizzarli. Quindi abbiamo completato questo lavoro attraverso dei database specializzati legati ad alcuni siti web specializzati che si occupano proprio di commercio, energia e così via, e in questa maniera abbiamo tirato fuori questa mole di dati che è davvero impressionante. Tuttavia ci teniamo sempre a dire che sono dati purtroppo visti al ribasso, perché ancora tante informazioni non sono entrate ancora in nostro possesso, quindi la cifra rischia di essere ancora più alta.
Lo studio, come dicevamo, riguarda il periodo tra il 2020 e il 2022, quindi prima della crisi del gas russo, e questo dimostra che non c'è mai stata una discontinuità nelle politiche energetiche dei paesi del G20, nonostante tutti gli impegni presi durante le COP. Sentiamo ancora Simone Onio.
No, non ce l'ha mai avuta e questo è appunto il dato più rilevante. E infatti siamo preoccupati di vedere poi i dati quando saranno aggiornati al 2023 compreso, quanto saranno ancora più alti con tutte le questioni legate alla cosiddetta sicurezza energetica e l'emergenza. Però appunto questi dati ci fanno sapere che, insomma, secondo i governi e soprattutto secondo le multinazionali che fanno pressione sugli stessi governi, appunto siamo sempre in emergenza in una questione di sicurezza energetica, perché questo flusso di denaro sembra davvero non avere fini. E 142 miliardi in 3 anni è una cifra che appunto non avevamo mai visto, e appunto questi vanno al comparto fossile, nonostante appunto la scienza climatica ci dica che dobbiamo chiudere con gli investimenti in nuovi progetti legati all'estrazione, alla produzione e al trasporto di combustibili fossili a partire dal carbone, ma poi anche il petrolio e il gas. Quindi insomma è una cifra che davvero ci preoccupa in un contesto, come dire, internazionale di normalità, se vogliamo, visto il tempo, la tempistica a cui fanno riferimento quei dati.
La maggioranza dei finanziamenti è destinata al gas come se fosse un'energia pulita.
Questo è il mantra che ci viene ripetuto continuamente, anche a partire dal nome. Chiaramente il gas è un elemento naturale, il metano è un elemento naturale, però quando viene utilizzato a mezzo stampa, anche chiamarlo gas naturale serve proprio a appunto rafforzare quell'idea che sia meno impattante di un combustibile fossile, del principale combustibile fossile inquinante come il carbone. Così non è, perché in un lasso di tempo di 20 o di 100 anni il gas risulta tantissime volte più inquinante anche del carbone. In più c'è una filiera, quella del gas naturale liquefatto, che è energivora di per sé, perché poi per liquefare il gas e trasportarlo da una parte all'altra del mondo con le navi gasiere, ecco, sicuramente le emissioni di tutta la catena del valore di quello specifico gas aumentano ancora di più. Quindi vedere che il 50% di questi finanziamenti pubblici vada al gas è preoccupante. E poi c'è il 32% che va per progetti misti di petrolio e gas, quindi insomma stiamo parlando di più dell'80% ed è davvero preoccupante.
È preoccupante anche perché c'è un misto tra privato e pubblico, tra banche, pubblico e privato.
Sì, questo lo continuiamo a vedere. Naturalmente questo avviene soprattutto quando si trovano questi progetti in aree cosiddette a rischio, sensibili per vari motivi politici, ma anche ambientali e così via. Determinate tante banche, le banche commerciali non possono, è difficile che prestino dei soldi per la realizzazione di questi progetti in determinati contesti che sono a rischio, perché rischiano di non vedere restituito appunto il prestito dalle compagnie o dagli enti statali a cui vengono prestati questi soldi. E in questo caso c'è la commissione con la finanza pubblica, con le istituzioni di finanza pubblica, in particolare con le agenzie di credito all'esportazione, che pongono delle garanzie con i nostri soldi pubblici sui soldi dei privati. E quindi se succede qualcosa a quel determinato progetto fossile, viene interrotto, c'è un'esplosione, c'è un qualsiasi elemento che interrompa il progetto, ecco, allora noi con i nostri soldi restituiamo i soldi alle banche con il loro prestito, e quindi fondamentalmente si scaricano questi costi dal privato al pubblico, come avviene in tantissimi altri contesti, e questo avviene grazie appunto alle agenzie di credito all'esportazione come l'italiana SACE.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
riguardi tutto quello che viene chiamato green. Questo è il tema della rubrica dedicata alla mondialità di Alfredo Somozza.
Com'era inevitabile, la transizione energetica si è rapidamente trasformata da opportunità per il clima e per imprenditori e consumatori lungimiranti a campo di battaglia tra i giganti dell'economia mondiale. In Cina, la posizione dominante del paese nella lavorazione di litio, cobalto e terre rare, fondamentale per le batterie di auto ibrido ed elettrico, si è sommato alle politiche di sostegno che il governo di Pechino garantisce alle sue industrie di punta, con sovvenzioni più o meno dirette e forniture di energia elettrica a prezzi politici al di fuori delle regole internazionali. Ciò ha dato all'industria cinese un vantaggio senza paragoni. Ne risentono le imprese che hanno inventato queste tecnologie o che le hanno sviluppate fin dal principio, come la statunitense Tesla, che ormai perde colpi davanti all'invasione di auto elettriche cinesi low cost. Non solo negli Stati Uniti, molti grandi dell'industria dell'auto europea stanno rivedendo le loro strategie di passaggio alla mobilità green proprio perché non sono in grado di competere con le auto trasportate da Pechino. La segretaria al tesoro degli Stati Uniti, Yellen, nel suo recente viaggio in Cina, ha posto la questione in modo deciso, rinfacciando alle controparti gli aiuti di Stato elargiti all'industria dell'auto e la conseguente sovrapproduzione di macchine a basso costo. Secondo Yellen, in un mercato drogato dalle macchine cinesi non può esistere libera concorrenza e lo stesso vale per i pannelli solari, sui quali i produttori cinesi riescono a proporre prezzi inarrivabili per qualsiasi altro paese. In Cina l'industria dell'auto equivale ormai al 3% del PIL e se non si porranno limite, si lega ad ASI, questo storico settore industriale nato proprio negli Stati Uniti rischia di scomparire in tutto il resto del mondo. La lettura dei cinesi è ovviamente diversa. Secondo Pechino, in Cina si produce così tanto perché la sete di prodotti sostenibili è in forte aumento in tutto il mondo. Che poi quei prodotti sostenibili, siano auto o pannelli solari, vengano prodotti in Cina con energia elettrica ricavata dal carbone, oppure che l'estrazione di cobalto, litio e terre rare crei gravi problemi all'ambiente e alle persone, è solo un dettaglio. Il paradosso è che la crescita della domanda di auto elettriche in Europa è dovuta ai forti incentivi statali e comunitari, che però finiscono con il sovvenzionare ulteriormente l'export cinese. Il dilemma del mondo post-globale in piena crisi climatica è tutto qui. Non si riesce a uscire nemmeno per un attimo dalle categorie di pensiero di mercato che hanno causato la febbre del pianeta Terra. Ogni iniziativa green si scontra con i soliti vecchi interessi dell'industria, degli stati, della geopolitica. Così si perdono una dopo l'altra opportunità preziose per rallentare il riscaldamento del pianeta. Ora si parla di idrogeno verde e di batterie allo stato solido, ma il punto è che se non si cambia logica non ci sarà mai una vera transizione energetica. Petrolio, gas e carbone, in un modo o nell'altro, paiono destinati a restare al centro della nostra vita per sempre, o almeno finché il mondo sarà abitabile. Spesso si critica il fatto che la Terra sia ormai guidata solo dalle logiche di mercato, ma il problema coinvolge anche l'altro grande attore, la politica. Gli stati che continuano a ragionare in termini di grandezza, di equilibri geopolitici, di crescita economica, ignorando l'elefante nella stanza del cambiamento climatico, che non aspetta e non segue i ragionamenti né del mercato né della politica.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'intelligenza artificiale al servizio della lotta alla povertà è il tema della 23esima edizione dell'Info Poverty World Conference che da oggi si tiene presso la sede ONU di New York. Il presidente di ACRA, Nicola Morganti, interverrà presentando uno studio sui biopesticidi in agricoltura sviluppato in Africa.
Si discuterà di tutte le possibili applicazioni che l'intelligenza artificiale potrebbe avere per essere utile nei confronti di comunità emarginate, destinare risorse per superare le carenze e le sfide che ci sono nelle infrastrutture di telecomunicazione, nell'apprendimento, ma che possono avere anche un impatto appunto sulla sicurezza alimentare e altri aspetti delle povertà. Penso che ci saranno un po' due aspetti: da un lato l'aspetto tecnologico, cioè come utilizzare l'intelligenza artificiale per lottare contro la povertà o le povertà e per lo sviluppo sociale in generale. E poi anche aspetti etici, perché come dobbiamo pensare a come guidare e orientare una tecnologia che è prevalentemente sviluppata da entità private, che esercita un controllo sulle infrastrutture operative e le loro applicazioni, appunto come guidarle per far sì che possano essere utili per uno sviluppo economico e sociale globale.
Siete stati invitati a questa conferenza come ACRA, che cosa portate a New York come esperienza?
Noi facciamo parte di un progetto che è finanziato dalla Commissione europea sulla linea della ricerca, dedicata alla ricerca scientifica, che è Horizon 2020, un progetto che è capofilato dalla Università di Sassari e che riguarda diverse applicazioni sull'agroecologia per la sicurezza alimentare. E noi abbiamo una componente in Burkina Faso in particolare, ma anche lavoriamo anche in partenariato in altri paesi, di ricerca sulla valorizzazione di tecniche locali per sviluppare dei nuovi tipi di biopesticidi, cioè delle sostanze praticamente che servono a combattere gli insetti che nuociono all'agricoltura. E in Burkina in particolare abbiamo trovato una pianta, la Cassia nigricans, le cui foglie possono essere macerate e questo macerato viene poi spruzzato sulle coltivazioni per limitare gli attacchi di insetti che possono ridurre la produzione. Cosa c'entra questo con l'intelligenza artificiale? È una tecnologia che è stata sviluppata in una zona molto limitata. Attraverso il digitale queste informazioni, queste nuove tecniche che si possono essere applicate, possono essere diffuse anche in altri paesi dove non sono ancora conosciute. E poi appunto attraverso l'intelligenza artificiale si pensa di poter mettere tutte queste informazioni, non solo quelle che abbiamo trovato noi, all'interno di una grossa base dati, per poi dopo ricavarne delle informazioni utili su ciò che funziona, ciò che non funziona, come utilizzare certe piante, quali sono quelle da valorizzare, eccetera.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo oggi con la quinta e ultima puntata dei nostri reportage da Cuba, e prima di sentire Sara Milanese, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
Inflazione, disoccupazione e mancanza di fiducia nella classe politica stanno spingendo un numero record di cubani, soprattutto giovani, a lasciare il paese. La maggior parte punta a raggiungere gli Stati Uniti, dove tra il 2022 e il 2023 sono arrivati oltre 533.000 cubani. Questo dato, tra l'altro, è sottostimato perché conta solo gli ingressi perfettamente regolari. Si tratta comunque del maggior numero di migranti cubani mai registrato dall'esodo seguito alla vittoria della rivoluzione del 1959, quando tantissimi sostenitori del regime lasciarono l'isola. Oggi praticamente ogni cubano ha un parente o un amico che ha appena lasciato il paese. Come la signora Dorchi, che vive nella periferia dell'Havana.
Molto vecino,
sì.
Studiantes che non terminano la carriera, fuori dal paese.
Dove se vanno? Negli Stati Uniti?
Sono in molti, il mio vicino per esempio, gli studenti che non hanno terminato la carriera scolastica ad andarsene, se ne vanno tutti fuori dal paese, la maggior parte va negli Stati Uniti, altri si fermano in Messico perché è troppo pericoloso attraversare la frontiera, altri si fermano quando terminano i soldi, allora restano in Nicaragua o in Honduras. La figlia di mio marito se ne andò 2 anni fa, non appena terminata la pandemia. Il mio figlio più grande ora è in Svizzera, è partito pochi giorni fa. È andato già a lavorare lì l'anno scorso. Si è fermato 3 mesi e poi è tornato. Mi aveva detto che sarebbe tornato, infatti è tornato. Questa volta è ripartito e non è molto sicuro di rientrare qui, perché nell'ultimo anno qui le cose sono molto peggiorate. In Svizzera ha un contratto regolare e delle famiglie di appoggio. Non sappiamo ancora se si fermerà o se tornerà. Il giorno della sua partenza è stata una giornata difficile per tutta la famiglia. Siamo molto uniti e lui di fatto non voleva partire. Però realmente poi è stato lui stesso a dirmi: mamma, ho 30 anni, qui ho lavorato tanti anni e ancora non ho ottenuto niente.
Non tengo nada. A mis 30 anni non tengo nada. E trabajo.
In questi 2 anni, inoltre, se ne sono andati molti giovani con un alto livello educativo e professionale. Tanti analisti mettono in guardia. Questo rappresenta una sostanziale perdita di risorse umane per Cuba, che al momento registra una delle popolazioni più anziane della regione. Ma non tutti sono disposti ad abbandonare i genitori anziani. Joan, a 35 anni, vive a La Habana, dove guida una bici taxi per turisti.
Ogni persona adesso vende la casa, si vanno a Nicaragua, vendono la casa a 5.000 euro, 16.000, con tutto dentro, televisore, equipo di musica, telefono, il tavolo di pranzo, tutto te lo lasciano per andare a Nicaragua e poi Nicaragua si fa fare una travessia ogni frontiera, Salvador,
Messico
e poi fanno lì
e Stati Uniti. Tu te quieres ir in Europa?
Me ne vado in Belgio. Una ragazza che si è innamorata di me, di Belgio, e adesso voglio andare alla Belgio. Così faccio aiutare la mia mamma che ha 72 anni. Però se no, rimano qui.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.